Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar e benvenuti alla nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Questa sera ci sono io a condurre Michelangelo e non Tiziano e vi guiderò all'interno di questo episodio. Come primo intervento quest'oggi abbiamo Federico che ci parla di come all'interno dell'autoproclamatasi paladina dei diritti umani, ovvero la nostra carissima Unione Europea, ci sono delle palesi violazioni dei diritti di tutti coloro che cercano di entrarvi per avere condizioni di vita migliori. E mi riferisco in particolare a come vengono trattati i migranti all'interno dell'Unione Europea, secondo uno studio pubblicato da un centro di ricerca sul tema. Proseguendo poi abbiamo Eva che ci parla della lotta per la sindacalizzazione dei lavoratori di Amazon negli Stati Uniti, lotta che in questo momento è molto fervente nonostante ci si troviamo in un paese completamente egemonizzato dal nemico di classe e in cui l'azienda, con tutti i mezzi paralegali o meno, tenta di reprimere il diritto allo sciopero e all'organizzazione dei lavoratori. Infine chiudiamo con un mio intervento che riguarderà l'aumento dei prezzi delle bollette di gas e luce all'interno di questo anno del 2022 che ci aspetta. Quindi, dopo un breve stacco musicale, partiamo con gli interventi.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, sono Federico e oggi parliamo ancora di Unione Europea. Parliamo in particolare di un rapporto, dell'ultimo rapporto dell'organizzazione Human Rights Watch, una ONG che si occupa dei diritti umani nel mondo e che nell'ultimo rapporto appunto si occupa della tutela dei diritti umani all'interno dell'Unione Europea. I temi di cui si parla sono molti, a partire dalla migrazione, al diritto di asilo e all'aggravamento da parte del Covid, della povertà, della disuguaglianza e della discriminazione e intolleranza verso le minoranze. L'indagine accusa l'Unione Europea di essere portatrice di tante buone parole ed avere una grande retorica comunitaria che è solamente rispecchio, perché poi si va a analizzare nella pratica cosa fa l'Unione Europea con i diritti umani. Il tema caldo dei diritti umani e l'Unione Europea è proprio quello della migrazione. Per parlare, per esempio, dell'ultimo evento che è venuto a galla, ovvero dell'emergenza umanitaria che si è creata al confine tra la Bielorussia e la Polonia, l'Unione Europea non ha saputo fare altro se non quello di respingere, appunto, e bloccare le frontiere tramite una militarizzazione di tutte quante le frontiere. Allo stesso modo vediamo ancora, ad esempio, l'accusa di continuare dei rapporti economici con altri paesi esteri che si occupano di mantenere nei loro territori i migranti che sono nelle rotte migratorie verso l'Unione Europea, come ad esempio ancora gli accordi della Libia, di cui noi ne siamo partecipi a pieno titolo. E dopo tutti questi, diciamo, lampanti richiami, per esempio delle condizioni tremende che vivono sulla loro pelle i migranti, ad esempio anche nei lager libici o nei centri per i rifugiati in Turchia, comunque tutti quanti ai limiti dei confini con l'Unione Europea, Frontex, l'Agenzia Europea per la Gestione delle Frontiere, respinge tutte le accuse nei suoi confronti e si rifiuta di aprire nuove indagini, cioè delle indagini, diciamo, autocritiche anche sulla propria gestione in fatto di diritti umani e immigrazione. Un altro tema però particolarmente cogente è quello interno all'Unione Europea riguardo l'aumento della povertà e della disuguaglianza, soprattutto a causa della crisi pandemica che si è tramutata in una grandissima crisi economica che stanno pagando soprattutto i lavoratori, le lavoratrici, tutti quanti, diciamo, la fascia più povera della popolazione. Si è arrivati a livello di saturazione, proprio come in analogia agli ospedali, che con le enormi terapie intensive, l'enorme flusso appunto di gestione delle persone infette da coronavirus, non si è potuto più occupare di altre patologie, altre malattie, comunque altre persone bisognose. Allo stesso modo, lo Stato, il governo italiano, ma anche tutte le altre democrazie occidentali, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, non si occupano di problematiche riguardo ad esempio l'enorme disuguaglianza, la polarizzazione che si sta creando anche con questa crisi economica. Non si occupano veramente di uno stato sociale che possa in qualche modo contrastare l'aumento della povertà, ma anzi pensa solamente in maniera cieca ai propri interessi. La malsana gestione della pandemia, infatti, poi colpisce anche e soprattutto gli sfruttati, e coloro che non hanno alcuna tutela all'interno delle società. Ed è proprio di questi che si occupano, che si occupa appunto, a cui guarda l'Human Rights Watch, appunto, riguarda gli individui che sono più in pericolo. Vorrei anche riportare l'attenzione su un recentissimo rapporto delle Nazioni Unite sulla condizione in Italia, proprio dello sfruttamento e della mancanza appunto di diritti dei cittadini. Lo sfruttamento si basa proprio sulla struttura del capitalismo, è un bisogno quasi di questo sistema, che porta però a mancanza di tutela sul lavoro. E vorrei portare il dato di 1.404 lavoratori che sono morti sul posto di lavoro solamente nel 2021 in Italia. Un incremento dell'inquinamento ambientale che mette a rischio la salute pubblica, viene citato all'interno del rapporto delle Nazioni Unite, ma anche le condizioni abitative e lavorative disumane dei migranti che devono vivere con salari da fame e una situazione legale veramente instabile che li fa essere clandestini in un paese che non li accetta, ma che li utilizza solamente come forza lavoro. Forse dovremmo dire schiavi, per quanto la raccolta di pomodori nei campi, ad esempio, avviene solamente per pochi centesimi al chilo. Andando avanti comunque con il rapporto della ONG Human Rights Watch, bisogna porre l'attenzione anche sull'aumento della discriminazione e dell'intolleranza verso le minoranze religiose, ma soprattutto anche etniche. Ad esempio, le persone di origine asiatica durante la pandemia è aumentata di molto, ed è invece da sottolineare anche la difficoltà che possono riscontrare le persone disabili che devono affrontare molti ostacoli che non riescono dalla quale non riescono a essere sollevati, data la condizione di instabilità economica, politica e sociale nella quale ci troviamo. E soprattutto si sottolinea una discriminazione in materia di alloggio, lavoro, istruzione e assistenza sanitaria per i Rom, che hanno subito un enorme incremento di morte per Covid negli ultimi mesi, senza un'attenzione proporzionata a questo rischio. Tra questi paesi ricordiamo Bulgaria, Ungheria, ma anche l'Italia. Diciamo che tutti questi sono temi importantissimi nella quale l'Unione Europea si erge a essere il difensore di tutti quanti i diritti dell'uomo, ma non riesce a guardare oltre. E questa ONG ci ha permesso di fare un'analisi ben dettagliata della realtà, della vera essenza che si cela dietro la maschera di benefattore. Citare forse un ultimo crimine contro l'umanità di cui non si parla abbastanza, ed è proprio il mantenimento dei brevetti sui vaccini. Cosa che per noi deve essere assolutamente levato affinché si possa compiere una vera lotta al virus a livello umanitario e prendere una svolta appunto di cooperazione internazionale davvero importante.
Salve a tutti, oggi parliamo della battaglia per la sindacalizzazione portata avanti dai lavoratori di Amazon negli Stati Uniti. Amazon, che ha visto crescere esponenzialmente il numero dei suoi impiegati durante la pandemia, è ad oggi il secondo più grande datore di lavoro negli Stati Uniti. Si parla di 750.000 dipendenti nei soli Stati Uniti e circa 1,5 milioni di dipendenti a livello mondiale. Però è anche un'azienda che non ha mai lasciato ai suoi lavoratori la possibilità di organizzazione sindacale, disincentivando l'organizzazione con una serie di pratiche più o meno legali. Ma il movimento operaio, che sta crescendo in seguito alla crisi pandemica, sta facendo pressione sull'azienda. Gli operai lottano per salari migliori, condizioni di lavoro più sicure e pause più lunghe, un aumento dei benefits come migliori condizioni rispetto all'assenza per malattia e anche altro, in particolare per il diritto alla sindacalizzazione. Solo quest'anno Amazon si è ritrovata ad affrontare tentativi di sindacalizzazione dentro i magazzini in Alabama e nello stato di New York. 6 lavoratori hanno denunciato l'azienda perché proibiva loro di sostare in sala da pranzo in parcheggi per più di 15 minuti, rendendo impossibile ogni tipo di organizzazione. La lotta degli operai ha portato a importanti risultati con l'accordo tra Amazon e il National Labor Relations Board. Il board è un'agenzia che garantisce il rispetto delle norme sulla contrattazione collettiva e monitora le pratiche lavorative unfair. Amazon si è quindi vista costretta a permettere ai propri magazzinieri di organizzarsi più facilmente e anche a mandare loro email con aggiornamenti riguardo i propri diritti e dando così maggiore flessibilità per l'organizzazione sindacale. Essenziale è che con questo accordo ora è più facile e veloce per il board, che investiga le accuse di pratiche di lavoro illegittime, denunciare Amazon se reputa che l'azienda abbia violato gli accordi. Questo è già successo 75 volte dall'inizio della pandemia. Ma soprattutto il board è riuscito ad ottenere di ripetere le elezioni nel magazzino di Mesmer in Alabama per l'introduzione o meno del sindacato. Proprio in questo stabile, nell'aprile del 2021, si era già tenuta la stessa votazione e aveva vinto un no schiacciante, salvo poi scoprirsi che l'azienda aveva interferito con le elezioni. In conclusione, le elezioni che si terranno a febbraio in questo magazzino sono essenziali, perché se il sindacato entrasse anche in un solo magazzino, si aprirebbe la strada per l'intera sindacalizzazione di uno dei più ampi gruppi di lavoratori della storia.
Chiudiamo infine, come preannunciato, con un breve intervento sull'aumento delle tariffe del gas e dell'energia elettrica. Allora, in particolare, come già si è detto, dal 1 gennaio scorso è entrato in vigore l'aggiornamento delle condizioni delle nuove tariffe della luce e del gas annunciate dall'ARERA, che sarebbe l'autority per l'energia, poco tempo prima, a fine dicembre. Appunto, per questo nuovo aggiornamento, riguardo ai consumi di una famiglia tipo, si noterà un aumento del 55% in più per la bolletta dell'energia elettrica e per il 41,8% per la bolletta del gas, che diciamo che in questo momento non sono ancora arrivati appunto a farsi pagare dalle tasche dei contribuenti, in quanto per il primo trimestre del 2022 il governo ha sovvenzionato parte di questo grosso massiccio rincaro appunto del prezzo dell'energia. Tant'è vero che se non ci fossero state le sovvenzioni governative avremmo avuto un aumento del 65% appunto in bolletta secondo l'ARERA e del bolletta appunto dell'elettricità e del 59,2% per il gas naturale. Il governo Draghi ha incaricato a Cingolani, il ministro più contestato e per certi versi più folcloristico e caratteristico del cosiddetto governo dei migliori, di occuparsi di questa cosa per limitare i costi, l'aumento dei l'impennata dei costi sia per le aziende sia per le famiglie. È infatti vero che, come il PD continua a dirci, appunto a dimostrarci, secondo dichiarazioni appunto attribuite al PD, l'interesse è quello di evitare un aumento eccessivo dei costi dell'energia che facciano mettere in difficoltà le imprese. Appunto, effettivamente questo è il problema, perché se bene o male, adesso senza andare troppo nei dettagli, però a casa durante la pandemia e durante questi ultimi mesi, grazie all'intervento statale, si è riusciti in parte a tamponare l'aumento dei prezzi, appunto, dell'energia causati dalla pandemia, per questo momento con miseri aiuti alle famiglie. Diciamo che quello che interessa di più al governo è garantire la sopravvivenza delle aziende che appunto consumano più di tutte l'energia elettrica e il gas. Per questo, infatti, si vorrebbe parlare di dare ulteriori sovvenzioni statali alle aziende in difficoltà, a quelle maggiormente energivore, come appunto la siderurgia, le cartiere o aziende di questo tipo. Diciamo che però tutto questo tipo di manovre dovrebbe avvenire all'interno dei margini di sicurezza che l'Unione Europea, appunto grande fan delle privatizzazioni e del libero capitale, ci impone al governo italiano, perché potrebbe essere sanzionato a Bruxelles un comportamento protezionista di questo tipo come distorsione della concorrenza. Con la finanziaria vengono stanziati 3 miliardi di euro per appunto evitare l'aumento dei rincari dei prezzi delle bollette, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, andando a potenziare tutta una serie di strumenti che erano già stati attivati negli anni precedenti dai vari governi che si erano susseguiti. Ora, rimane evidente come all'interno della cornice di stabilità globale in questo momento e come all'interno appunto, per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, nonostante il prezzo del petrolio sia abbastanza fisso in questo momento, però rimane evidente come ci sia la volontà da parte delle imprese che gestiscono l'energia di far pagare in bolletta la transizione ecologica, ovvero gli azionisti e le aziende che ci vendono l'energia, che sotto la spinta del greenwashing, sotto la spinta di appunto questa fase di rinnovo del capitale voluta con la pandemia, specialmente all'interno dell'Unione Europea, vogliono far ricadere i costi di una riconversione verde di facciata, che appunto che comunque loro conviene in quanto hanno impianti fatiscenti e comunque è un momento di riassetto globale del capitalismo, vogliono appunto rifar cadere il prezzo di questa riconversione industriale sulle spalle dei più poveri, sulle spalle dei cittadini e sulle spalle dei lavoratori, andando a riversare tutti questi costi di questa transizione, che ovviamente ha dei costi giganteschi, sulle bollette dei contribuenti e dei clienti. E all'interno di questa cornice di rinnovo appare evidente quali siano gli interessi che guidano maggiormente il governo. Il governo che effettivamente in questo momento sta facendo delle misure per evitare un massiccio rincaro dei prezzi, ma le sta facendo principalmente con in testa le aziende e non con in testa i cittadini normali. Staremo a vedere come andranno ulteriori rincari in bolletta e se il governo riuscirà effettivamente nella persona di Cingolani, il quale sappiamo essere più amico di multinazionali che lanciano bombe sui bambini curdi che rispetto ai cittadini italiani, se queste misure che andranno preventivate con 3 miliardi, che a quanto mi pare, appunto, secondo il mio onesto parere, sono una cifra abbastanza ridicola, viste appunto gli aumenti che ci stanno in questo momento sui prezzi, ad arginare la situazione almeno per il momento. Con questo chiudiamo la puntata di oggi, vi ringrazio per essere stati con me e ci rivediamo alla prossima puntata di Giovani sull'orlo di una crisi con Tiziano. Grazie mille a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e buona serata a tutti. Arrivederci.